Beati voi, guai a voi. Il capitolo delle beatitudini lo abbiamo appena cominciato lunedì scorso, lo continuiamo e lo concludiamo questa sera, perché lunedì prossimo ci sarà da parlare della questione delle questioni che è il perdono. Voi sapete che mentre Matteo dice beati i poveri in spirito, Luca dice beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Ora, fin dall'inizio il discorso delle beatitudini ha dovuto resistere contro gli attacchi di chi cercava di semplificarlo, magari di banalizzarlo, di ridicolizzarlo, riducendolo ad un atteggiamento improntato al buon senso oppure alla pietas, alla pietà. Questa lotta contro la nuda e cruda radicalità delle beatitudini è particolarmente forte nei confronti di questa prima beatitudine, che non per nulla è la prima in classifica. Un tentativo di semplificazione, dicevo, iniziato molto presto, quando, appunto, la versione di Matteo introduceva in spirito e viene lasciato sullo sfondo invece i poveri e basta. Infatti si è scritto molto sulla beatitudine dei poveri in spirito e qui emerge la formazione dell'autore, che è fondamentalmente un economista. Vi dicevo, i poveri in spirito, si è discusso molto, si è studiato molto, si è scritto molto, si è predicato molto sui poveri in spirito per indicare coloro che hanno raggiunto un difficile distacco dai beni materiali o che condividono i propri beni materiali o che li usano a favore del bene comune. Chiaramente sono tutti aspetti sacrosanti, atteggiamenti fondamentali dell'etica cristiana, ma ci hanno distolto dal semplice e tremendo beati i poveri. Invece, questa beatitudine va lasciata tutta ai poveri, almeno questa, che è dedicata a loro, soltanto a loro. E se i poveri possiedono questa beatitudine, hanno almeno una ricchezza, questa, che è la ricchezza più grande. Vostro è il regno di Dio o il regno dei cieli. Allora, non portiamola via, non portiamogliela via, questa beatitudine ai poveri, con la nostra solita pseudoteologia o pesante moralismo. Ma ecco il problema. Come possiamo chiamare beati i poveri quando li vediamo vittime della miseria, abusati dai potenti, annegare su una carretta del mare, cercare cibo frugando tra la nostra immondizia o nelle discariche pubbliche delle grandi città? Che beatitudine è quella lì? Per questa ragione, i primi e più severi critici di questa beatitudine sono proprio quelli che spendono la loro vita accanto ai poveri, nel tentativo, talvolta disperato, di liberarli dalla loro miseria, di sollevarli un poco dalla loro miseria. E così i più grandi amici dei poveri sono i peggiori nemici di questa beatitudine. E noi dobbiamo capirli e dobbiamo ringraziarli per questo loro scandalizzarsi e provare a spingere il nostro discorso su terreni nuovi, magari più audaci, e tuttavia ancora e sempre paradossali. Perché quando si parla di questa beatitudine, noi non possiamo permetterci di evitare il paradosso, dobbiamo passarci in mezzo. Quanti ricchi e puloni hanno trovato nella beatitudine dei poveri un comodo alibi per lasciare il povero Lazzaro, che però è beato, nella condizione di miseria più nera, magari autodefinendosi, questi epuloni, poveri in spirito. Perché? Perché davano e danno ancora le briciole dei loro averi. Noi non possiamo non richiamare, peraltro l'ho già fatto la settimana scorsa a questo riguardo, l'incontro di Gesù con la donna cananea che lo implorava di guarire la bambina, sua figlia. E il loro battibecco si fa per dire sulle briciole cadute dalla tavola dei ricchi, che sono il cibo dei cagnolini. Allora, passiamo dentro il paradosso. Un aiuto ce lo fornisce proprio il Vangelo di Luca, un indizio. È questo, perché vostro è il regno dei cieli. Forse la diversa felicità dei poveri sta tutta nel loro vivere già ora nel regno. Questo regno così diverso da quello che noi immaginiamo, da quello che noi desideriamo, da quello che noi valutiamo essere un regno in base alle nostre categorie economiche. Il regno, secondo l'ottica di Gesù, è già dei poveri, qui in terra prima che lassù in cielo. Dobbiamo riconoscere che non capiamo questo discorso. Dunque i poveri sono beati perché abitano già il regno dei cieli. Tra i poveri ci sono gli scarti della società, vi dicevo lunedì scorso, anche gli scarti delle nostre comunità. Coloro che non hanno di che vivere. Ai tempi di Gesù c'erano anche i lebbrosi tra i poveri, c'erano le vedove e le donne in genere. E non è un caso che fossero tutti o quasi tutti amici di Gesù, suoi compagni di viaggio. Poveri erano anche i suoi discepoli, e se non lo erano prima lo diventavano dopo aver accolto Gesù, dopo aver deciso di seguire Gesù, dopo aver appreso dalle sue labbra che esiste un'altra felicità. Gesù li guarda, li ama, ed ecco che si dischiude loro il regno. Questa è la felicità della prima beatitudine. Le beatitudini sono l'antivolontarismo. Provo a spiegarmi. Non si entra nel regno dei cieli perché ci si impegna a fare qualcosa mentre si è ancora poveri. Si entra nel regno dei cieli per il motivo che si è poveri. Al contrario, noi abbiamo sempre detto che per entrare nel regno dei cieli bisogna essere buoni, bisogna amare. Ma questo lo diciamo noi, Gesù non lo dice. E dunque beato Francesco d'Assisi, che la povertà l'ha scelta, ma beato anche Giobbe, che la povertà non la voleva e l'ha patita, l'ha subita. Sono entrambi padroni di questo regno diverso e se vogliamo entrarci anche noi, abbiamo un'unica strada, diventare poveri come loro, se non lo siamo già. Dunque tutta la vicenda di Francesco si spiega con questa prima beatitudine e senza di questa noi non riusciremo a comprendere con quanto slancio Francesco d'Assisi chiama la povertà Madonna, Signora, e questo ci scandalizza, inutile negarlo. Non è un caso che, ne parla San Luca nel capitolo 18, il giovane ricco, di fronte alla proposta di Gesù di vendere tutto e seguirlo, se ne andò via triste perché aveva molti beni. Ebbene, molti o pochi che siano, i beni materiali costituiscono la nostra sicurezza. E rinunciare alla nostra sicurezza è una scelta quantomeno imprudente, è un vero e proprio azzardo, al limite è una follia. Beati voi che avete fame, perché sarete saziati. La fame può assumere molte forme, anche se Luca ha in mente la fame materiale di cibo. Ma nel mondo esiste anche la fame di bellezza, la fame di giovinezza, la fame di verità, la fame d'amore, la fame di sincerità. Quante menzogne oggi ci dicono e diciamo. Uno dei peccati veniali più simpatici che noi preti dobbiamo ascoltare sono le bugie bianche, Sapete cosa sono le bugie bianche? No? Sì, quelle fatte a fin di bene, con le migliori intenzioni. No? Dico qualche bugia. Signora, a 80 anni dice ancora le bugie? Ma sì, ma chi le dice le bugie? Ma le amiche. Ecco, queste sono, ecco, queste sono minuzie, piccoline, denialità, no? Però anche noi, seppur in piccola parte, noi facciamo parte di questo mondo più o meno di menzogna, per cui la fame di verità è grande. Poi c'è la fame di ascolto, poca gente è disposta ad ascoltare. C'è la fame di dialogo, dialogo interpersonale, ma anche dialogo tra il corpo e l'anima, tra il corpo e lo spirito. Noi più che metterli in dialogo, noi li opponiamo. E conosciamo tutti il modo di dire, no? Le cose dello spirito e le cose della carne. San Paolo li mette veramente in opposizione l'un con l'altro. Poi c'è la carestia da preghiera. Certe formule mandate a memoria da bambini e che oggi non dicono più nulla, anzi ci sono addirittura venute a noia, esclusi presenti. C'è da chiedersi se i ragazzi di oggi le abbiano già abbandonate queste formule o non le abbiano mai imparate. Noi soffriamo di anoressia da scarsa preghiera. Conosciamo personalmente, o per sentito dire, il meccanismo dell'anoressia, no? Si comincia con il riempirci di cibo fino a scoppiare, poi si corre in bagno a vomitare, poi fatalmente si smette di mangiare ed è la fine. Voi non immaginate quante volte ho sentito in confessione o in colloquio spirituale uomini, soprattutto uomini, ma anche donne, che dicevano: sa, sono andato a scuola dai preti o dalle suore. E quindi eravamo obbligati tutti i giorni a prendere messa. E così, alla fine della scuola, abbiamo chiuso anche con le messe. Ne abbiamo prese abbastanza per il resto della vita. E come dargli torto? Noi siamo animali simbolici. Il pane materiale non ci basta. Ma non perché sia poco. Non ci basta perché cerchiamo in continuazione un altro tipo di pane, che non è quello materiale. Tra l'altro, un ennesimo paradosso è questo. La straordinaria varietà di cibi ha portato l'uomo sapiens a morire di fame in mezzo a tanta opulenza. Questo è veramente l'assurdo degli assurdi. L'espansione, la fioritura dell'esistenza umana coesistono con un sempre più allargato insieme di forme di fame. Si viene al mondo bramando il latte e paradossalmente si desidera un latte che solo l'eternità potrà darci. E questo lo sapeva bene il salmista che canta la sete nel meraviglioso Salmo 42, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. E ci aiuta questo salmo a capire che la fede non è la fine della sete, la fede è la sete stessa. Perché quando noi avessimo saziato la nostra sete di Dio, la nostra fame di Dio, abbiamo saziato la fede e si estingue. La fede biblica è urlare a Dio la nostra sete e fame di Lui. Nessuna esperienza terrena del divino può appagare il nostro desiderio di Lui. Su questa terra non c'è un'acqua capace di dissetare la sete di Dio e neppure la sete di giustizia. E se ci sentiamo religiosamente dissetati, è assai probabile che stiamo bevendo l'acqua degli idoli. E questo Sant'Agostino lo capiva, allorché scriveva, senza usare il termine sete, usava il termine inquietudine: l'anima mia è inquieta fino a quando non si riposa in te, non si abbevera in te, non si disseta in te. Beati voi che ora piangete, perché riderete? Questa è una beatitudine che prende le distanze da quelle che ho citato finora. La parola felicità nella Bibbia non la troverete. Ci sono dei sinonimi: letizia, gioia, beatitudine. Però sono sinonimi solo in apparenza della felicità così come la si intende abitualmente. La promessa delle beatitudini non è la promessa della felicità. Le beatitudini sono una forma di vita. La beatitudine degli afflitti, ecco, la beatitudine degli afflitti, di coloro che piangono, sembra talmente paradossale da presentarsi come un vero e proprio ossimoro. Come si fa? Quale beatitudine può scaturire dal pianto? Oh, io non intendo il pianto di commozione, eh? Il pianto biblico non è quello di chi versa lacrime di gioia. Sapete che una statistica fatta da alcuni esegesi ci mostra che l'atteggiamento delle lacrime è l'atteggiamento più frequente che si incontra nella Sacra Scrittura? L'avreste detto voi. Sono le lacrime del lutto, le lacrime delle separazioni, le lacrime della disperazione dei genitori che vedono i figli uscire di casa sbattendo la porta e non tornare mai più, le lacrime delle vittime della guerra, le lacrime del genocidio, oggi tristemente nella nostra memoria, e che ci resti. Le lacrime di chi ha perduto il lavoro, di chi ha perduto la casa, le lacrime dei tradimenti. Ma ci sono anche le lacrime del pentimento, del perdono ricevuto e del perdono donato. Insomma, le lacrime di questa beatitudine sono lacrime serie. Il pianto è una delle esperienze che più di frequente incontriamo, vi dicevo, leggendo i testi sacri. Piangono i patriarchi, piangono i re, piangono le donne, piange anche Giobbe. Ha pianto anche Gesù, più volte, nella sua vicenda. E forse quel grido di dolore lanciato appeso ad una croce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Gesù lo ha pronunciato fra le lacrime. Le lacrime sono un linguaggio tipicamente umano, lo capiamo tutti, però non tutti siamo perseguitati a causa della giustizia, non tutti siamo miti, ma tutti piangiamo, a partire dal primo istante di vita, quando il primo pianto, il primo vagito è la prova evidente che siamo vivi e che siamo in salute. La beatitudine di chi piange è dunque una promessa universale che raggiunge tutta l'umanità. Ma a differenza delle altre due beatitudini, la beatitudine di chi piange consiste in un cambiamento della condizione. Anche qui, mi spiego. I miti, i misericordiosi, i costruttori di pace, i poveri, i perseguitati, gli assetati di giustizia, rimangono in quella condizione anche quando la promessa si compie, nel senso che non si smette di essere poveri. Quando entriamo nel regno dei cieli, non si smette di essere misericordiosi quando incontriamo la misericordia di Dio, non si smette di costruire legami di pace quando Dio ci chiamerà figli. Quando invece dentro il pianto e la nostra disperazione, ecco, fiorisce la consolazione, ecco che il pianto si estingue e le lacrime si asciugano. Tutti abbiamo fatto esperienza di una beatitudine dentro le lacrime, perché il gioco della vita sarebbe insopportabile se almeno qualche volta non ci sentissimo consolati. Pensate alla parabola del figlio prodigo. La vita del figlio prodigo era un inferno di fame, di solitudine e di vergogna. Ma ecco aprirsi uno squarcio di paradiso e la possibilità di poter finalmente raggiungere quel paradiso. Vedete, la strada verso casa è già casa, così come la strada che noi percorriamo, breve e lunga che sia, per andare a riconciliarci con Dio, già quella strada lì è l'inizio del perdono di Dio. Queste lacrime sono tutte e solo di rinascita, dolorose sì, eppure salvifiche. Tre tremende, ma al tempo stesso meravigliose, afflitti e beati. I grandi perdoni, soprattutto quelli tra fratelli, quelli tra marito e moglie, tra padre e figlio, tra amici, questi grandi perdoni si compiono piangendo insieme. Ed è mirabile l'episodio raccontato nel libro della Genesi, al capitolo 54, quando Giuseppe abbraccia i suoi fratelli. Avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, vostro fratello, quello che voi avete venduto sulla via verso l'Egitto. Allora egli si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. Anche Beniamino piangeva, stretto al suo collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse. C'è infine un'altra consolazione degli afflitti, è quella che scende dal cielo. Qui non c'è più un amico che ci possa consolare, ma c'è il Paraclito, il Consolatore, che arriva come padre dei poveri. È la consolazione dello Spirito che ci risuscita quando ci sentiamo morire dentro. È il Consolatore perfetto, lo Spirito Santo. E noi lo cantiamo nel giorno di Pentecoste, proclamando la sequenza del Veni Sancte Spiritus, la sequenza di Pentecoste, che riscalda ciò che è freddo, bagna ciò che è arido, raddrizza ciò che è sviato. Non tutti vogliono fare l'esperienza di Dio, ma forse tutti abbiamo incontrato nella vita almeno una volta lo Spirito Consolatore. E se non è ancora accaduto, lo incontreremo, forse anche all'ultimo istante della nostra vita. È una promessa, e la Chiesa mantiene le promesse. La Chiesa è molte cose, non sempre e non tutte buone, ma è anche una immensa, costante custode di questa promessa di consolazione in tutte le ore di tutti i giorni, passati e futuri. Ma dobbiamo arrenderci al Consolatore. Talvolta è difficile consolare le persone perché non vogliono essere consolate. Pensateci. Quando viene a mancarci una persona cara, che cosa ci rimane? Talvolta soltanto il dolore, perché non è più. Bene, questo dolore noi lo teniamo, lo coltiviamo, lo curiamo, lo conserviamo e non vogliamo che se ne vada, non vogliamo scioglierlo, non vogliamo lasciarlo andare. È così difficile consolare una persona che si tiene stretta il suo dolore. E veniamo alle dolenti note. Se non fossero state abbastanza dolenti quelle di prima, adesso ci sono i guai. Allora, ci sarebbe in realtà una quarta beatitudine: beati i perseguitati. Ora, questa beatitudine molto verosimilmente non l'ha pronunciata Gesù. È probabile che l'abbia aggiunta lo scrittore ispirato, perché lo scrittore ispirato vive la stagione delle persecuzioni. Ed allora aggiunge questa quarta beatitudine, che non è altro che un'elevazione alla seconda potenza di tutte le beatitudini che abbiamo visto, perché i poveri, gli affamati, sono doppiamente beati perché sono anche perseguitati. Allora, dopo questa ultima beatitudine redazionale, nel senso di aggiunta dopo, ecco i guai. Ora, se è vero che Gesù pronunciò le beatitudini, è probabile che la sezione dei guai, anche questa, sia di natura redazionale, cioè sia stata aggiunta dall'Evangelista per dare più rilievo alle beatitudini, perché i guai accadono a coloro che sono non beati, quindi i guai discendono a loro modo dalle beatitudini, come contrario, non beati. Un esempio raccontato dai Vangeli, da Luca, di confronto tra un beato e un non beato, che è proprio il suo opposto, è la scena della visita dei magi quando parlano con Erode. Erode è l'antimessia, e come il bambino è il cuore delle beatitudini perché è povero, perché è affamato, perché è perseguitato, le ha tutte fin dalla nascita, le vive tutte fin dalla nascita, è per questo che Gesù può pronunciare le beatitudini, perché le ha vissute e le vive. L'antibeato, il non beato, è Erode. Come le beatitudini, vi dicevo, sono legate tutte alla dimensione della povertà, la fame, la sete, il pianto, la persecuzione, così anche i guai sono le conseguenze della non povertà. I non poveri non saranno felici, non lo saranno della felicità che intende Gesù, che non è quella che intendiamo abitualmente noi. Solo i poveri vivono nel regno dei cieli, che è un regno diverso, che non ha mai smesso di stare in mezzo a noi, ma che soltanto i poveri sanno riconoscere. È il regno della provvidenza quello che appartiene ai poveri, il regno della provvidenza o del centuplo quaggiù, come dice Gesù. La provvidenza è per Lucia Mondella nei Promessi Sposi, non per Don Rodrigo. La provvidenza è per Cosetta dei Miserabili e non per Monsieur e Madame Thénardier. Le feste più belle sono le feste tra i poveri. E forse sulla terra non ci sono situazioni più gioiose dei matrimoni e delle nascite celebrati tra i poveri. Io sono convinto che i nostri nonni, anche i nostri padri, che me lo racconta mio padre, i nostri genitori fossero più felici nel ricevere un'arancia e quattro noci il 6 gennaio di quanto lo siano oggi i bambini che ricevano catervate di regali e non sono mai contenti. I ricchi in questo regno di provvidenza non ci entrano. Del resto i ricchi alla provvidenza non ci credono. Ma non è una punizione, intendiamoci. I ricchi non entrano nel regno della provvidenza perché non vogliono capire, non vogliono vedere, non lo desiderano. Sono sedotti dai molti colori dei regni terreni, mentre invece quello dei cieli, detto tra noi, non è proprio così affascinante, non attrae poi così tanto. E quindi da questo punto di vista i regni della terra sono molto più potenti e vincono. Peccato che poi si perde tutto il resto. Se il regno dei cieli è dei poveri e per i poveri, adesso dico una cosa alla palissiana, lo dico già subito, se il regno dei cieli è dei poveri e per i poveri, allora non è dei ricchi e per i ricchi, a meno che questi ricchi non diventino poveri. Io non so se in questa augusta assemblea ci siano i ricchi di cui parla il Vangelo, non lo so. Però nel Vangelo di Luca sia ben chiaro che è centrale il valore della povertà. Valore, affermazione paradossale anche questa. Però c'è ancora un ultimo elemento, oggi faccio lezio brevis, c'è ancora un ultimo elemento da sottolineare. Lo stato di povertà, lo stato di indigenza, non costituisce ipso facto la chiave per entrare in paradiso. Lo stato di indigenza tutt'al più predispone ad accogliere il Vangelo. Ecco la condizione che un povero deve avere se vuole volare in cielo: accogliere il Vangelo. Ecco il motivo per il quale il povero della parabola raccontata da Matteo, quel povero che venne sorpreso senza abito della festa al banchetto nuziale dal padrone della festa e venne buttato fuori mani e piedi legati, dove era pianto e stridore di denti. Voi ve lo siete mai chiesto? Ma un poveretto, ma come fa ad andarsi ad affittare un abito da cerimonia? Ma costa 500 euro l'affitto di un giorno di un abito da cerimonia, come fanno? Li ha mica i soldi? E il problema è che l'abito da cerimonia in quel contesto è la fede. Se il povero non ha la fede, cioè non si arrende, non accoglie il Vangelo, anche lui non entrerà nel Regno dei Cieli. Ma torniamo a quei fantomatici ricchi. Ora, tutto questo discorso non significa che un ricco non possa a priori realizzare le condizioni necessarie per entrare nel Regno dei Cieli e debba dunque farci una croce sopra. Però è difficile, assai difficile. E Gesù dice: molto più facile che un cammello entri nella cruna del lago che un ricco entri nel Regno dei Cieli. Fin dall'età apostolica ci sono stati dei cammelli che sono riusciti in questa avventura di passare attraverso la cruna del lago. Però sono figure assolutamente straordinarie, bellissime, cioè sono poche, pochissime. Uno su mille ce la fa. E con questa dotta citazione di una canzone di Gianni Morandi, sipario, è finita.